Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci uniamo alla Chiesa della Terra Santa, nel ricordo dei fratelli, amici di Gesù. Preghiamo per quella chiesa, per quella terra.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 13, versetti 18, 23. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno.
Parola del Signore.
Ecco, commentiamo insieme la spiegazione di Gesù, ricordando che qui dovremmo trovare segreti del regno di cui ha parlato prima, ecco, che non sono immediatamente comprensibili a chiunque, ma che qui Gesù però lo spiega ai discepoli.
Mi ha fatto molto pensare quello che viene aggiunto oggi da Gesù nella spiegazione, e cioè avevamo già letto che il seme cade nel terreno buono o nel terreno invece poco profondo, nel terreno non buono. Qui si tratta invece di, nel primo esempio, quello del versetto 19, dice una cosa molto importante secondo me, perché non c'è solo l'ascolto della parola del regno, ma c'è anche la comprensione, che penso voglia dire tenerla dentro, custodirla, farla vita, farla la propria vita, altrimenti viene il maligno e la ruba. Sembra quasi impossibile che la parola si lasci rubare, però è così, se non diventa vita di colui che la accoglie, può essere rubata. E questa è una cosa importante, perché è vero, la parola è essa stessa vita, come dice Giovanni nel capitolo 6 al versetto 63, dice che la parola, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, e come tali vanno accolte. E anche nel libro del Deuteronomio al capitolo 30 si diceva: questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Allora il segreto mi sembra che sia questo, cioè che la parola deve diventare vita nostra ed essere messa in pratica.
Allora c'è un intervento della Pina che dice così: la parola del regno è bellissima, è espressione. Viene il maligno e ruba. La lettura breve di Compieta di ieri sera diceva: siate sobri, vigilate, perché il maligno va in cerca di chi divorare. Avere le radici nella parola per non venire meno. Le preoccupazioni, le merende del mondo. Mi piace leggere prima Giovanni 2, 14, 5, 15, 17, che dice così: la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E unirei questo al paragrafo della regola di ieri, la povertà evangelica, che spoglia da ogni ricchezza materiale e intellettuale e accomuna ai minimi e ai poveri di Gesù. Mi pare che essi, i poveri, possano essere ricchi della parola, staccati dalle merimne. E uniamo alla festa dei tre fratelli di oggi, dove vediamo che l'ascolto adorante della parola fa tutt'uno col servizio amoroso e produce frutti fino alla risurrezione.
Per Matteo il primo seme, la prima situazione è, come poi già stato detto, è coloro che ascoltano, che odono e non comprendono, al versetto 19. E l'ultima situazione sono quelli che ascoltano e comprendono. E ecco, quindi tra tutti, e questo è comune a tutti i terreni, tutti ascoltano, tutti odono. Quindi nella spiegazione della parabola si dice che la situazione che la parabola descrive è quella di chi è entrato in contatto con la parola del regno. Di questi si sta parlando, di quelli che hanno udito. E tra quelli che udendo non comprendono e udendo comprendono, ci sono delle cose in mezzo, non c'è solo una doppia possibilità, ci sono anche delle situazioni intermedie, e quando appunto le descrive, il terreno pietroso e il terreno con le spine, si vede che una situazione intermedia è l'accoglienza con gioia, ma la difficoltà a sostenere le prove che vengono a causa della parola, cioè proprio il fatto di aver ascoltato e di aver accolto porta delle complicazioni, che chi chiama appunto tribolazione, persecuzione. Invece il terreno con le spine, i problemi, le difficoltà non vengono dall'esterno, ma mi sembra così, o comunque oltre a quelle che vengono dall'esterno sono interiori, sono appunto le preoccupazioni di questo mondo o delle ricchezze. E questo soffoca la parola, e questa parola udita rimane senza frutto. Insomma, a me pareva singolare questo aspetto, cioè che la comprensione è qualcosa appunto non di intellettuale, che tu capisci o non capisci, ma c'è di mezzo la vita, c'è di mezzo tutto un percorso che ha delle prove esterne e interne. E perché uno possa udire e comprendere? deve essere un terreno che non ha, ecco, che riesce a essere costante, non è proschero, non è altalenante, instabile, e anche non si fa vincere dalle tante altre tensioni interiori che ci sono, ma che lascia spazio a questa parola.
Ma io così ho pensato che questi diversi tipi di terreno che sono poi il cuore dell'uomo, pensavo che non fossero categorie, come dire, persone diverse, categorie diverse, ma forse sono è il cuore dell'uomo che a volte può essere la strada, a volte può essere il terreno sassoso, a volte può essere i rovi, cioè ci possono essere i rovi, quindi così veniva da fare poi un'applicazione al nostro ascolto della parola e a come porci rispetto a questa parola che ogni giorno ascoltiamo, perché è vero che quando cioè, ci capita, penso, può capitare ogni giorno di ascoltare questa parola e di non di essere o distratti o comunque presi da altre cose e non comprenderla, e siamo esposti a questo rischio, cioè il maligno viene la ruba, oppure magari in un momento così accoglierla con gioia, però nello stesso tempo essere esposti all'incostanza, all'instabilità, e quindi così poi scoraggiarci, cioè mi sembrava così che questo terreno è il cuore dell'uomo, che è fatto così. Ci sono tutte queste cose, però c'è può essere anche terreno buono che accoglie e porta frutto, e quindi è da chiedere al Signore che il nostro cuore sia questo, che lo renda Lui buono, che lo renda Lui capace di accogliere, di ascoltare, di comprendere. A me sembra che nel libro dei Salmi ci sia un po' la spiegazione di questo comprendere, che mi sembra sia un po' l'alternativa. In realtà, come si pone questa parabola, le categorie sono due, chi comprende e chi non comprende. E il Salterio si apre proprio con il primo Salmo che indica qual è il modo di portare frutto. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte come albero, piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, eccetera. E poi c'è nel Salmo 118, io ho visto che questo verbo comprendere, che è una litania, una invocazione, torna ben 11 volte, e tanti altri versetti usano verbi sinonimi: istruissimi, insegnami. Il versetto 27, per esempio, dice fammi conoscere, cioè che è poi questo verbo qua, la via dei tuoi precetti, mediterò le tue meraviglie. Poi al 34, dammi intelligenza, ma anche qui il greco dice fa sempre questo verbo, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. È proprio una lunghissima litania per adempiere a questa parola che dice Gesù qui, accogliere la parola e poterla conoscere. richiesta al Signore perché apra la mente, apra l'intelligenza, apra il cuore. E questo anche nel Nuovo Testamento, San Paolo, nella lettera agli Efesini, alla Chiesa dice quello per cui lui prega. Dice: piego le ginocchia davanti al Padre perché vi conceda di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, possiate comprendere, e questa è, con tutti i santi, qual è l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A me sembra che sia proprio questo il segreto, il mistero del Regno.
Io volevo ricollegarmi a quello che è stato detto prima, che questa parabola riguarda non persone diverse, ma il nostro cuore, anche in funzione di quello che viene poi esposto dopo, la crescita nella prossima parabola del grano assieme alla zizzania, appunto, quindi tutte queste possibilità di non ascolto, di incapacità, di distrazione, tutto quello che ci distoglie o che ci porta via la parola, cresce assieme, le due cose vanno assieme, e l'importante è appunto riuscire a, pregando, ad avere il cuore che permetta di non farsi uccidere dalla zizzania, ecco, e lasciare che le due cose crescendo insieme trovino però la giusta via.
Io purtroppo non ho un apporto sistemale così, sono molto incerto. Comunque mi sono interrogato molto dove sono i segreti qui che Gesù spiega. Adesso Chiara ha fatto una proposta, cioè ha citato diversi testi. Mi chiedo anzitutto, voi dunque, ecco, quindi Gesù spiega ai discepoli, e qui introduce l'espressione la parola del Regno, o potrebbe essere la parola di Dio, semplicemente. Le vostre interpretazioni, o in generale, mi sembra che intendano così. In un certo senso questo è un discorso che vale fin dall'inizio, sempre è stato così, la parola di Dio, uno deve accoglierla, non è una novità questa, no? Perché la parola di Dio ascolta Israele, la parola di Dio deve essere accolta, se non è accolta non produce frutto, non trasforma. Oppure che voglia dire, nell'espressione della parola del Regno, il discorso, il messaggio riguardo al Regno, intendendo qui per Regno quello che poi il Vangelo riferisce, cioè il Regno che si realizza in Gesù, particolarmente nella sua morte, ecco, che è morte e risurrezione, e questo sarebbe da capire, questo sarebbe un segreto da capire, ecco, come Dio cioè regna attraverso l'umiltà del suo figlio, attraverso l'umiliazione e la croce. Si potrebbe anche capire perché poi dice, uno dei casi è che uno viene meno a motivo della persecuzione o delle tribolazioni, Non so, questo non è detto che siano due cose che si contrappongono. Ecco, un altro pensiero che avevo fatto fin dall'inizio è che vediamo qui in modo esplicito come il centro del discorso di Gesù sembra essere il problema dei terreni, che può essere, possiamo essere, appunto come diceva, possiamo essere diversi, possiamo contemporaneamente in diversi momenti. Comunque il regno di Dio si realizza condizionato, diciamo, cioè qui c'è una collaborazione, cioè il regno di Dio presuppone, la sua realizzazione presuppone una risposta dell'uomo, la risposta del popolo di Dio, direi qui su, prima di tutto, e in base a questa risposta c'è una sorte diversa di questa parola. Su questo si potrebbe anche dire allora che c'è però l'ultimo caso che mostra la vittoria della parola di Dio, l'efficacia di questa parola. Tre casi in cui non fallisce, ecco, non porta frutto, perché la parola del seme deve portare frutto, e invece il quarto caso in cui porta frutto. Potrebbe far pensare, per esempio, a testi, ma possono sembrare molto lontani, qualcuno l'ha proposto, ma testi come Daniele 2, Daniele 7, cioè anche lì si parla del regno, il regno di Dio nella storia, e si parla, il regno poi di Dio veramente è anche lì una cosa paradossale. I grandi regni, ecco, della storia non sono niente, crollano, mentre il regno di Dio si impone, si realizza attraverso. E anche lì c'è il problema di capire, tutto il libro di Daniele, di capire questo mistero della presenza del regno. E però vedo che sì, ancora non ho, insomma, non, mi sembra che siano diverse possibilità. E mi chiedo, quale sia la difficoltà qui per capire rispetto alla parabola del seme, per cui la parabola del seme la dice a tutti e adesso spiega. A noi può sembrare che sia abbastanza ovvia la spiegazione, si poteva capire anche prima, perché contiene dei segreti. In che cosa consistono questi segreti?